4 mattino.
Le 8 e 20 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di venerdì 20 novembre, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti, con la quale parleremo ovviamente delle misure previste per le famiglie in manovra, però parleremo anche di scuola, perché tra i diritti negati di un pezzo dell'infanzia c'è esattamente il fatto di andare a scuola. E poi sarà con noi un ospite della Confcommercio per commentare questa ipotesi di Natale senza Amazon. Anzi, se volete dirla vostra, all'800 24 00 24, è qua per voi. È il momento di fare un punto di giornata, come sempre, con il nostro Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, eccoci qua. E ti avevo detto ieri mattina che l'arresto di Domenico Tallini in Calabria, esponente di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale, avrebbe provocato un pandemonio, ma non nella direzione in cui me l'aspettavo io.
Cosa ti saresti aspettato tu?
Ma mi sarei aspettato che il centrodestra si lamentava di Gratteri, delle sue indagini, dicendo che era troppo precipitoso. Mentre invece ieri, a sorpresa, subito, Salvini ha fatto un comunicato in cui ha detto che Gratteri, cioè l'uomo che ha disposto l'arresto di Tallini, è un grande, grandioso, e che Tallini ha fatto capire meritava di essere arrestato perché mi ha attaccato più volte, ha detto Salvini. Una buona motivazione. Certo. In realtà, come si capiva anche dalla tua chiacchierata stamattina presto con Tajani, sta esplodendo il centrodestra. Oggi sono uno di quei giorni, forse da segnare sul taccuino, perché insomma Salvini si sta molto irritando per i passi che Berlusconi fa in direzione del governo, del sostegno. Lui dice che non entra in maggioranza, ci credo bene, l'abbiamo detto più volte, non si tratta di entrare nel governo, però di ricevere dei favori e contraccambiare soprattutto norme pro Mediaset, che tutti gli esponenti del PD salutano come norme dovute per delle disposizioni dell'Europa, epocali, anzi. Siccome Di Maio ha lanciato un post in cui ha detto: guardate che io Berlusconi male lo trattavo e male continuerò a trattarlo, ha tirato fuori delle vecchie frasi che lui diceva qualche anno fa, Stefano Patuanelli, che è il ministro 5 Stelle dello Sviluppo, ha detto: no, guardate che la norma pro Mediaset è mia, perché sembrava che anche i 5 Stelle prendessero le distanze da quella norma pro Mediaset. E ti dicevo, quelli del PD salutano questo incontro con Berlusconi come epocale, usano dei toni in genere con cui si salutano delle svolte del secolo. Claudio Mancini, Paolo, braccio destro.
Dico, la politica è meravigliosa, la politica è meravigliosa.
Secondo me, guardandola con un occhio un po' disincantato, fa veramente ridere. Però tre esponenti di Forza Italia, Laura Ravetto, Federica Zanella, Maurizio Carrara, se ne sono andati alla Lega. Stupisce soprattutto il caso di Laura Ravetto, che era stata una cavallerizza di Berlusconi, insomma, molto, tra l'altro lei è anche sposata con un ex deputato del PD, Dario Ginefra. È un caso come quello di Boccia e la Di Girolamo, matrimoni misti, politicamente misti. E dicevo, i giornali annunciano che ce ne sono altri tre che si vogliono andare. Calenda ha detto che uno dei tre, prevedibilmente questo Maurizio Carrara, si era offerto anche a lui. Questa è la meraviglia della politica.
Ti aggiungo come elemento la Russa da Fratelli d'Italia, che dice: guardate che due si sono proposti anche a noi, due di questi si sono proposti anche a noi, e noi gli abbiamo detto di no per rispetto di coalizione, no?
Uno si era offerto a Calenda, due si erano offerti alla Russa, insomma il giro delle sette chiese. Nello stesso tempo mi ha colpito che Zingaretti ha commissionato, avrebbe, secondo il Foglio, commissionato un sondaggio su di Roma.
Paolo, scusami, ma quella storia è meravigliosa, la racconta Simone Cannettieri sul Foglio, nella quale Zingaretti commissiona questo sondaggio su se stesso, cioè dice: se io mi candidassi a sindaco di Roma, che risultato otterrei? Dal sondaggio pare che emerga che il centrodestra vincerebbe comunque, e vincerebbe di corsa con Giorgia Meloni candidata con 10 punti percentuali di vantaggio. La cosa meravigliosa è che cosa fa? L'hai letto, no?
Fa distruggere il sondaggio, certo, ha fatto distruggere il sondaggio.
Col trita documenti, mi immagino Zingaretti col trita documenti.
Il carico è capitato a Walter Verini e tutti i giornalisti a cui era stato comunicato, perché comunque era andato meglio di tutti gli altri candidati Zingaretti, e gli dicono: ma allora questo sondaggio? E loro dicono: ma io non ho mai sentito, non ho mai visto, mai
esistito. Addirittura dice: l'ho consegnata in busta chiusa a Nicola e poi non ne ho saputo più niente, il sondaggio sparito.
Ti dico, sempre notizie di politica, chiamiamolo così, che Giulia Bongiorno è risultata positiva al Covid e ha dato la colpa a Bonafede, che dice che non difende bene le aule di giustizia, eccetera, così, e che a Ottempio Causania, questa è una vicenda da seguire, si è chiusa l'indagine su Ciro Grillo, il figlio di Grillo, che avrebbe, sottolineo, avrebbe abusato insieme ad altri tre ragazzi di una ragazza che li ha denunciati il 16 luglio del 2019. Ora, quanti mesi sono passati? Io non ho fatto il conto. Però è l'indagine su una molestia sessuale, su un abuso sessuale, uno stupro, sì, più lenta che mi risulti esserci stata nella storia. Loro dicono: ma c'è stato il Covid. Ma il Covid è venuto alcuni mesi dopo, quel 16 luglio del 2019, è iniziato a febbraio-marzo. Comunque vedremo se anche tutta la vicenda che ne seguirà sarà, insomma, interessante sostenerla. Sì. Sgarbi, per tua curiosità, che vuoi sempre sapere cosa fare, sostiene un ristoratore pesarese, Umberto Carriera, che vuole riaprire il ristorante, lo apre a tutti,
quasi, insomma,
lo tiene aperto anche a costo di multe. E ovviamente il Fatto è furibondo con il dialogo fra il governo e quelli di Forza Italia, dice: dialogare con questi e fa i soliti elenchi che sono tutti condannati per mafia, camorra, 'ndrangheta e reati di tipo amministrativo, non saprei come chiamarli. Questo il quadro della politica oggi. C'è il capo di gabinetto di Gentiloni, che è Marco Buti, che accusa il governo di metterci troppo tempo a presentare i suoi propositi economici per l'Europa. Secondo me c'ha ragione, ed è singolare che Gentiloni dia una strettonata al governo attraverso il suo capo di gabinetto, però ce n'è molto anche dal mondo.
Sì, direi proprio di sì. Cosa hai visto, cosa hai notato soprattutto?
Guarda, la cosa più clamorosa, so che è una cosa che può apparire, sono le memorie di Sarkozy. Ne pubblica
di Obama.
Un bellissimo Sarkozy. Scusa, ho detto le memorie su Sarkozy, perché Sarkozy è il personaggio. E Obama scrive delle cose. Il libro si chiama Una terra promessa, lo sta pubblicando da noi anche Garzanti. E di Sarkozy scrive delle cose, senti, con i suoi tratti scuri, vagamente mediterranei, era mezzo ungherese per un quarto ebreo greco, e la sua bassa statura, 1,66 m, ma portava rialzi nascosti nelle scarpe per sembrare più alto, sembrava uscito da un quadro di Toulouse-Lautrec. Le mani in perenne movimento, il petto gonfio come un gallo nano. Sarkozy teneva l'interprete personale sempre accanto, a differenza della Merkel, che parlava un inglese molto migliore. Era tutto scatti emotivi e retorica iperbolica. Alla fine del G20 del 2009 a Londra, mentre stavamo lasciando la sala, Sarkozy prese il braccio di me e di Tim Geithner e dice: questo accordo è storico, Barak, è merito tuo. Cominciò a urlare, tutti si voltarono. Però anche Putin lo definisce un bullo, il leader di quello che assomigliava a un sindacato criminale. Cioè, sono delle parole, questo è il
l'ex presidente
causa di sì, ma il Dante causa anche di Biden. Osserva Stefano Montefiori, che siccome è così su tutti, dice, per fortuna non si è accorto dei leader italiani, non c'è un cenno a nessuno dei leader italiani che ha conosciuto durante la sua presidenza, che furono Berlusconi, Letta, Renzi e Monti. Su Monti avevo una certa, sì, un certo sossego, ma insomma, per fortuna non li nomina, perché chissà cosa avrebbe detto dei loro, sì, tacchi, sì, nelle, sì, scarpe o vedremo, cose del genere.
Vedremo, vedremo.
Poi ti voglio, sì, dire, se hai un attimo, che c'è un'inchiesta molto interessante alla BBC a Londra, perché l'intervista di Martin Bashir a Lady Di sarebbe stata estorta con metodi brutali, sai, quella che famosissima in cui lei dice che nel loro matrimonio eravamo in tre in quel matrimonio ed era un po' affollato, fece cascare Buckingham Palace. Dice che quell'inchiesta fu fatta molto male, e a proposito di inchieste su cose strane, si è aperta un'inchiesta su un curioso like del Papa a una foto di Natalia Garibotto, che è una, sì, prorompente modella brasiliana, così scrivono i giornali, mm-hmm, e curiosamente ha pubblicato una foto di Scinta e è apparso un, sì, like Francisco su un like del Papa. Tutti sono andati, ma chi controlla i like del Papa? Beh, insomma, è una cosa, a proposito sempre di Vaticano, Libera lancia un nuovo caso degli intrighi vaticani con un'altra donna, pare dei servizi segreti, Genevieve Putignani, o sedicente dei servizi, sì, segreti, che minacciò il cardinale Becciu.
Beh,
mi
fantastico,
sembra che il mondo oggi sia impazzito.
Genevieve Putignani, va bene, va bene, chiudiamo così, va, per carità, chiudiamo così la settimana, direi, Paolo, no?
Grazie, grazie,
ciao,
a voi.
Ciao, buon weekend.
Ciao.
Le 8:35 minuti, tra un attimo, come vi dicevo, parleremo con la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, e partiremo da questa giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diritti che in parte sono negati, come vediamo, dall'assenza della scuola, e poi alle 8:45 parleremo con un rappresentante di Confcommercio su questa storia, questa idea che è stata lanciata dalla Francia e che è approdata anche in Italia, di quasi boicottare Amazon o gli acquisti online per favorire i negozi di quartiere. Discussione aperta. Amazon ha accettato di rimandare il Black Friday in Francia. Se ne parla, se ne ragiona. Buongiorno dunque, Elena Bonetti, eccoci qua.
Buongiorno.
Come dicevamo, oggi è la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ed è una giornata che molti, soprattutto adolescenti, celebreranno, si fa per dire, perché non è che siano là a festeggiare le ricorrenze mondiali, però la celebreranno chiusi in casa davanti ad uno schermo. Lei vede qualche rischio che in alcune regioni si torni alla scuola in presenza addirittura dopo le vacanze di Natale?
Guardi, io credo che abbiamo compiuto un grande errore a decidere di relegare l'adolescenza, quindi le scuole secondarie superiori, ad una didattica al 100% a distanza. Ho sostenuto nel governo, insieme alla mia collega Teresa Bellanova, una visione diversa, che era la visione coerente con le decisioni assunte quest'estate, con gli investimenti che come governo abbiamo fatto. Chiudere le scuole significa non solo creare oggi un disagio a questi ragazzi, ma creare un buco formativo ed educativo che è già certificato, rischiando di aumentare la dispersione scolastica e nello stesso tempo impedendo ad una generazione di vivere un tempo della loro vita potendo avere tutti gli strumenti per poter crescere, e crescere significa entrare in relazione nel processo di apprendimento, poter confrontarsi in diretta. La virtualizzazione della didattica, se non è affiancata anche da un percorso, diciamo, di relazione, di confronto, di sperimentazione, proprio di concretezza, di esperienza, non è efficace. Quindi quello che noi dobbiamo fare è impedire quello che lei ha detto, cioè che si vada avanti oltre Natale con questa situazione. Bisognava organizzare i trasporti, bisogna organizzare i trasporti, facciamolo. Bisogna introdurre un sistema di tracciamento più veloce. Io ad agosto l'ho chiesto, ho detto bene, mettiamo i congedi nel caso ci sia in quarantena, ma in tutte le scuole ci sia un presidio con test rapidi che possono procedere nel tracciamento nel modo più veloce possibile.
Ma lo state facendo? Mi scusi, io so che il suo è un dipartimento che viene considerato nei governi normalmente un po' marginale, ministra, non si offenda, però lo state facendo oppure no questo?
Guardi, io nel mio dipartimento, marginale o non marginale, sto facendo quello che deve essere fatto, cioè sto studiando tanto gli effetti da un punto di vista educativo che questa situazione sta creando. C'è un gruppo di studiosi, per la parte infanzia abbiamo fatto proposte concrete che abbiamo messo in atto, sulla parte adolescenza adesso si sta lavorando in modo forte per creare occasioni educative che si integrino a quelle scolastiche per rimediare gli eventuali rischi. So che il Ministero dell'Istruzione è al lavoro insieme agli altri ministeri competenti per cercare di risolvere i problemi organizzativi, auspico che venga fatto nel
sì. Sì, naturalmente questo dipende solamente in parte, Ministra, da voi come governo, perché molto dipende dalle regioni e l'abbiamo visto, le ordinanze più restrittive sono state prese a livello regionale più che con i decreti della Presidenza e del Consiglio dei Ministri. Ecco, da quel punto di vista come potrebbe operare il governo? Potrebbe operare sostituendosi alle regioni in queste scelte, cioè obbligare alcune regioni a rispettare la regola, per esempio, del 25% in presenza, o no, o non è possibile?
Guardi, io appartengo a un partito politico che ha proposto una riforma chiara da un punto di vista costituzionale del titolo quinto, quindi il fatto che su alcune questioni di interesse nazionale prioritario ci sia una regia e quindi una clausola, diciamo, di salvaguardia che possa dare a livello nazionale il governo anche di competenze che oggi sono attribuite alle regioni, credo sia un percorso utile. Oggi però dobbiamo pragmaticamente risolvere un problema, e risolvere un problema più che obbligando, oggi si tratta, penso, di trovare una convergenza istituzionale. Io credo che tutti i luoghi e i livelli istituzionali oggi siano chiamati a trovare delle riconciliazioni, delle ricomposizioni che vadano però a mettere al centro i diritti prioritari, della generazione che pagherà i soldi che noi oggi stiamo usando, perché noi stiamo usando i loro soldi. Ecco, siccome stiamo usando i loro soldi, la prima scelta che dobbiamo fare è investirli sul loro futuro. La scuola è il luogo in cui il futuro dei giovani si costruisce.
Siamo si sta lavorando ovviamente sulla manovra a livello parlamentare. All'interno della legge di bilancio è prevista una misura che lei ha voluto e che sta facendo discutere, Ministra, che è questa della decontribuzione per l'assunzione delle donne. Ci può dire la ratio? Perché qualcuno dice è ingiusta, no? come operazione. È lo stesso discorso che si fa quando si parla di quote rosa, se vuole. Che dice, Ministra?
Beh, intanto che è una misura storica, perché per la prima volta si riconosce questo, diciamo, il valore del lavoro femminile. Noi come Italia Viva la decontribuzione l'abbiamo proposta, ricordo nel Jobs Act la decontribuzione per l'assunzione dei giovani che adesso viene riproposta. Stavolta aggiungiamo il tema femminile. Cioè, io capisco il punto di vista che lei sta portando, faccio due considerazioni. La prima è che nel nostro paese c'è un divario di presenza di donne e uomini nel mondo del lavoro molto ampio e siamo al penultimo posto in Europa come numero di donne che lavorano. È evidente che se noi lasciamo andare il sistema così come sta andando, continuerà questo divario a rimanere se non ad amplificarsi. Servono delle forze per poter cambiare la velocità di un sistema, delle forze specifiche che vanno applicate in direzioni chirurgicamente individuate. Se noi crediamo che il lavoro femminile, e lo crediamo, possa portare un aumento del PIL complessivo, è evidente che lo dobbiamo indurre questo tipo di processo. Faccio un'altra considerazione che riguarda più il tema della giustizia. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza, ma gli ostacoli che la impediscono di fatto. Allora, quel di fatto significa che noi siamo chiamati ad esercitare anche delle azioni positive, perché storicamente oggi quel diritto è negato alle donne.
E dice, ci dice un ascoltatore dall'altra parte, dice è incostituzionale perché si fanno differenze di genere in questo modo, Bonetti. Lei risponde con un altro articolo della Costituzione, mi sembra di capire,
sì.
No?
Sì, ci sono dei dibattiti costituzionalisti, io non sono una costituzionalista, ci sono dei dibattiti aperti su questo tema. Le azioni positive in questa direzione sono azioni che non sono discriminatorie rispetto agli altri. Faccio un altro esempio: oggi un'azienda che assume una donna a priori sa che potrebbe avere dei costi aggiuntivi, perché quando quella donna andrà in maternità la dovrà sostituire, e quindi tra quella donna e tra una donna e un uomo, a priori l'uomo potrebbe costare meno e quindi preferisce l'uomo. Noi dobbiamo impedire che questo eventuale scalino vada a scapito dell'assunzione della donna. Quindi questa misura serve semplicemente a parificare il costo del lavoro femminile, anche nel divenire della sua carriera, con il costo di un lavoro invece al maschile. Ovviamente servono altri strumenti, per esempio il fatto che le aziende possano sostituire le maternità sempre con una decontribuzione, servono poi i servizi a sostegno del lavoro femminile. Certamente non è la misura che risolve il problema, ma è una misura importante, credo sia un primo passo accanto a quello dell'imprenditoria femminile, sì. Di estrema, diciamo, sì. Innovazione.
Su quel fronte avete varato un fondo, no, Bonetti, per l'imprenditoria femminile?
È un fondo di 20 milioni che è istituito presso il MISE, è un'altra proposta, un'altra delle proposte che nascono dalla task force che avevo insediato presso il mio dipartimento durante la pandemia, con nomi come Gianotti, la Gruppo, che aveva già fatto molto sul tema dell'imprenditoria. È un fondo importante, sarà poi finanziato ulteriormente nell'ambito del piano della Next Generation. Tutte queste misure anticipano un cluster sull'empowerment femminile che ci sarà nel piano per la Next Generation, ed è un fondo dedicato al sostegno economico, all'accesso al credito in modo agevolato, ma anche a percorsi di formazione, di sostegno con servizi, di promozione dell'attività. L'imprenditoria femminile noi pensiamo possa essere una delle direzioni di sviluppo e anche di, diciamo, di produzione di valore sulle quali vale la pena davvero investire, considerando anche tutti i mondi nuovi, delle nuove tecnologie, il digitale, l'intelligenza artificiale, per i quali noi dobbiamo oggi fare anche qui un surplus di processi formativi per le donne, perché anche su questi temi le donne nel nostro paese sono, diciamo, meno presenti, e quindi bisogna sanare un divario e non si possono fare parti uguali tra disuguali. Partiamo di fronte a una disuguaglianza, dobbiamo esercitare azioni disuguali.
E visto che di tecnologia abbiamo parlato, di tecnologia parliamo tra un attimo, perché torneremo sul tema che ieri abbiamo dibattuto infinitamente: Natale senza Amazon. Intanto grazie Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità alla famiglia, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Una pausa.
Mattino.
Giulia, che è una manager, dice: non sono d'accordo, per eguagliare la maternità ci vuole parità sulla paternità. Penso che intenda naturalmente dal lato del congedo, evidentemente non penso che stia riflettendo su una gravidanza maschile, ovviamente, ma penso che stia riflettendo sul congedo. È un buon punto questo. Basterebbe che lo Stato sostenesse le aziende quando le donne vanno in maternità senza fare discriminazioni, scrive un'altra ascoltatrice, credo, o ascoltatore. Altri parlano dell'equiparazione di maternità e paternità in termini di costi aziendali. Anche questo è un buon punto. Buongiorno ad Enrico Postacchini, che è presidente di Confcommercio Bologna, fa parte della giunta di Confcommercio e col quale vogliamo parlare di quest'idea del Natale senza Amazon o con meno Amazon. Postacchini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Eccoci, buongiorno qua, a voi. Eccoci qua. Allora, l'idea è stata, lo ricordiamo, lanciata, partita dagli intellettuali francesi, raccolta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e ha portato a una sorta di accordo che è arrivato nelle scorse ore tra la Francia e Amazon, per il quale Amazon ritarderà il Black Friday. In Italia è stata ripresa dal centrodestra, dalla destra, con Matteo Salvini che ha lanciato la proposta ai suoi follower sui social, Maurizio Gasparri che dice invece chiaramente andate nei piccoli negozi, non comprate su Amazon, quasi una sorta di boicottaggio. Voi dal vostro punto di vista come la leggete, Postacchini?
Noi siamo per un sistema pluralistico di vendita, quindi anche le grandi piattaforme possono tranquillamente operare in sintonia con la distribuzione fisica e tradizionale, purché non nell'attuale vuoto normativo che permette alle grandi piattaforme internazionali di vendere nei paesi di competenza senza sottostare alla tassazione di quel paese. Questo è il grande scoglio. E quindi da qui la ritrosia a in qualche modo sposare quel modello, che è un modello che sul territorio non lascia ricchezza e non contribuisce alla ricchezza della comunità.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se volete dire la vostra su questo tema. Postacchini, in realtà la caduta del piccolo commercio al dettaglio è iniziata prima dell'arrivo di Amazon e dell'esplosione degli acquisti online in Italia.
Sì, la caduta più che altro lo strangolamento delle piccole aziende, che gli si è applicato un regime fiscale da multinazionale, quindi la soglia di incombenze, di difficoltà operative e il prelievo fiscale sono quelli destinati a un 1% delle imprese in Europa, non a quel 99% che non ha possibilità finanziarie ed economiche per reggere investimenti di quel tipo. Quindi nel momento in cui togliamo liquidità alle aziende con un IVA al 22 piuttosto che al 5, 6 o 10, carichiamo del 63% le imposte e oltre, è evidente che una piccola azienda non ha risorse da reinvestire nell'azienda stessa. Una vera e profonda riforma fiscale e differenziazione di territori e di genere sarebbe assolutamente necessario per dare fiato.
C'è anche un pezzo del vostro mondo, Postacchini, che non ha voluto stare al passo, cioè c'è un pezzo del vostro mondo che ha ritenuto che si potesse fare commercio come si faceva negli anni Ottanta.
No, ci sono due scuole culturali di pensiero molto diverse, che sono uno appunto la vendita online e uno la vendita fisica. Non è ritrosia data dall'essere retrogradi dal punto di vista storico, è proprio una scuola di pensiero, è una scuola di pensiero che è quella che ha fatto dell'Italia un paese a distribuzione capillare e diffusa, anche nei centri più lontani dai centri urbani, dove grande distribuzione e altri fenomeni non hanno insediato i propri punti vendita, perché non remunerativi. Il capitalismo italiano è un capitalismo romantico, lo diceva prima anche lo Spot, no? È un sognatore l'imprenditore romantico. Italiano, è molto più cinico il capitalismo internazionale, che al primo risultato negativo molla l'azienda, la chiude e scappa. Non è così in Italia, non è mai stato così in Italia.
Sì, io intendevo più che altro come scelte di rinnovamento, no, Postacchini, perché allora, il mondo del commercio ha subito oggettivamente una rivoluzione negli ultimi 20 anni, prima no, l'avvento dei grandi centri commerciali, poi l'arrivo di Amazon, e forse qualcuno non ha saputo cogliere questo cambiamento che arrivava.
No, qualcuno, quasi tutti lo hanno colto, ma non sono competitivi, nel senso che anche il sito del piccolo negozio non è competitivo rispetto alla grande piattaforma per i motivi che dicevo prima. Così come non è competitivo, non è stato il piccolo negozio nei confronti della grande distribuzione. La liberalizzazione ha portato allo schiacciamento delle attività tradizionali e a un annullamento del marketing mix nei nostri centri urbani. Questo ha creato una debolezza ma da scelte politiche internazionali. Poi chiaramente c'è una fascia marginale che non ha saputo adeguarsi e non si saprà mai adeguare, ma questo riguarda le professioni, riguarda i mestieri, riguarda i commercio, riguarda tanti settori, di chi soprattutto nella fine carriera non ha magari continuità aziendale, ma è un aspetto marginale. La differenza la fanno le scelte che noi operiamo per favorire o penalizzare piccole attività che devono crescere e nascere.
Oh, visto che ci siamo, Postacchini, abbiamo anche lo spazio per parlare di quello che è arrivato con della botta che è arrivata con il Covid e delle politiche che sta mettendo in atto il governo per provare a sostenere anche il mondo del commercio. In arrivo questo decreto Ristori Ter che prevede, come saprà, almeno si ipotizza, oggi ne scrive il Sole 24 Ore, un nuovo stop alle tasse per le attività in perdita. Basta, non basta, serve qualcosa?
No, nulla basterà, perché i decreti purtroppo non possono avere contezza delle situazioni delle singole aziende, dove il danno anche per le micro è di centinaia di migliaia di euro, quindi qualsiasi decreto che intervenisse con alcuni migliaia di euro, decine di migliaia, è assolutamente sufficiente, perché è un mondo che deve comunque programmare i propri approvvigionamenti, che deve garantire i propri fornitori, che deve relazionarsi con le banche alla pari di qualsiasi azienda di ogni ordine grado.
Cosa serve, Postacchini? Abbiamo 20 secondi. Cosa serve? Cosa servirebbe? Cosa dovrebbe fare adesso il governo? Un provvedimento, uno che possa dare una botta di fiducia al vostro mondo?
Bisognerebbe lasciare le piccole imprese galleggiare come stanno facendo nel 20, pagando fornitori e dipendenti. Punto.
Niente tasse, azzeramento delle tasse nel 20.
Anche perché non sarà possibile pagarle, quindi sarebbe un accanimento terapeutico inutile.
Grazie Enrico, grazie Enrico Postacchini, no, dobbiamo salutarla perché siamo veramente in chiusura. Grazie, membro della giunta di Confcommercio, presidente di Confcommercio Bologna, è la persona che per Confcommercio si occupa di questi temi. Grazie per essere stato con noi, GR24, grazie a Pietro Lacorte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera e poi i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, un buon fine settimana, ciao.